Camera Sud. Un'ora di radio per anime volatili. Buongiorno e buona domenica da Eddie Berni, Camera Sud. Ovviamente sulle frequenze di Radio Popolare 107.6, ma in tutte le altre forme in cui ascoltate Radio Popolare, quindi anche l'app, quindi il sito, quindi insomma quel diavolo che vi capita. Naturalmente anche il podcast per tutti. Brano desiderio di oggi è una cover di un pezzo meraviglioso dei Cure che si chiama Friday I'm in Love. E il gruppo che la esegue, secondo me in forma egregia, in forma ancora più leggera e sognante, se possibile, sono gli Io La Tengo, gruppo alternative americano, insomma in giro da parecchio tempo, che evidentemente per una voglia di fare un omaggio a Robert Smith e suoi Cure ha preso questa canzone leggera e l'ha fatta diventare ancora più leggera, se possibile estiva, diciamo così, anche se ovviamente il tipo di composizione, il tipo di strada che segue Robert Smith quando scrive i suoi pezzi è evidentemente non dimenticabile, diciamo. No, è inconfondibile proprio il suo stile e la sua classe. Beh, insomma, il desiderio è quello di riuscire a prendere un classico e farlo diventare qualcosa di diverso, possibilmente più interessante o altrettanto interessante dell'originale, non per forza migliore, perché spesso con i classici è molto difficile fare cose migliori, ma qualcosa che fa un po' la differenza e ti permette di capire, a te ascoltatore, quanto vale e quanto è capace di raccontare il gruppo o l'artista che ha preso in mano questa canzone. Sono gli Io La Tengo, Friday I'm in Love.
I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late. Friday, never hesitate. I don't care if Monday's black, Tuesday, Wednesday, heart attack, Thursday, never looking back, it's Friday, I'm in love. Instead, it's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late. Friday, never hesitate. Dressed up to the eyes, it's a wonderful surprise to see your shoes and your spirits rise. Throwing at your friend, just smile at the sound. Sleek as a sheet, spinning round and round. Always take a big bite.
Thank you.
Friday I'm in Love, io la tengo, brano in desiderio per questa puntata di Camera Sud, che prosegue con la prima cosa da leggere da un vecchio libro di Pino Cacucci intitolato Forfora e altre sventure, uscito per Universale Economica Feltrinelli. Vi leggo un racconto che chiude il libro e si intitola Palo De Maio. Lo straniero fece un cenno all'uomo dietro il bancone, indicandogli il bicchiere e la bottiglia, entrambi vuoti. L'uomo mise la terza birra togna sul ripiano e versò il terzo rum. «Pioverà?» chiese lo straniero. L'uomo dalla pelle nera si limitò a alzare lo sguardo al soffitto. Anche lo straniero guardò in alto e rimase per qualche minuto a osservare l'ipnotico roteare delle pale, chiedendosi perché non sentisse l'aria muoversi. Tutto era caldo a Blue Fields, anche l'acqua di temporale in quel maggio anomalo, con la stagione delle piogge in anticipo e le brezze dell'oceano, morte all'improvviso. Lo straniero prese bottiglie e bicchiere e andò a appoggiarsi allo stipite della porta. Gli alberi dei pescherecci erano immobili, il sole sembrava immergersi nell'orizzonte facendo ribollire il mare, ebbe quasi la sensazione di avvertirne lo sfrigolio in lontananza. Il rumore aumentò, divenne un clamore di suoni e voci. Assunse un ritmo, una cadenza ossessiva. Lo straniero si voltò e vide che l'uomo dietro il bancone stava seguendo la musica con un lento ondeggiare del corpo. Blue Fields si scuoteva dal torpore pomeridiano e al calare del buio riprendeva a vibrare dell'antico rituale venuto dall'Africa, tramandato da secoli e ripetuto ogni mese di maggio. Lo straniero scolò il rum e pagò il conto, facendosi aggiungere la bottiglia che intendeva portarsi via. «Non è bene girare in strada con quella in mano», gli disse l'uomo, che non aveva ancora aperto bocca, parlando nel tipico inglese della costa atlantica. «È solo una birra, e non sono ancora ubriaco», disse lo straniero dalla pelle troppo chiara, segno che di giorno non amava molto l'aria aperta. «Come vuoi tu», concluse l'altro, accettando le due banconote gonfie di umidità. Si allontanò dal porto, seguendo istintivamente la fonte dei suoni. Sulle verande delle case gente di ogni età si muoveva al ritmo del Palo De Maio. Nella piazza le coppie mimavano gesti in precario equilibrio fra danza e amplesso, i ventri a contatto, le mani che scivolavano sui muscoli lucidi di sudore, palpavano schiene, cosce, fianchi, abbandonandosi a quel reggae lentissimo, sensuale. Il Palo De Maio non era un ballo, ma il rito della fertilità portato fino al limite massimo che si possa esibire in pubblico. Lo straniero beve un altro sorso di birra, notò alcune coppie che si appartavano tenendosi per mano, scomparendo nelle vie buie ai margini della piazza. Riprese a camminare, stavolta in senso opposto alla musica. Aveva bisogno di silenzio, anche se quella notte Blue Fields non sarebbe stata in grado di offrirgliene in nessun angolo, neppure tra i mori del porto. Guardava le case di legno nuovo, dipinto da poco, ricostruite dopo l'uragano che aveva trascinato in mare mezza città. Si fermò a finire la sua birra e, alzando la testa per scolarla, vide la finestra illuminata e la figura sul balcone. Una ragazza vestita di scuro, forse una vestaglia di seta nera che emanava riflessi soffusi alla luce dell'unica lampadina in strada. Lo straniero abbassò la bottiglia e si avvicinò protetto dall'ombra di una grande kilamat dai rami bassi. In quel momento un refolo di brezza fece oscillare la lampadina appesa al filo di traverso sulla via. La ragazza sembrò aspirare con l'inaspettato alito dal mare. Si passò le mani fra i capelli sollevandoli e lasciando che il vento li allontanasse dal viso. Per un attimo lo straniero ebbe la sensazione che i loro guardi si incrociassero. Avvertì uno strano brivido sulla pelle, sensazione che non provava da mesi in quel clima torrido e umido. Poi lei rientrò in casa. La luce si spense e l'uomo rimase a assaporare l'ultimo spiraglio di brezza, stordito e inquieto. Avrebbe voluto trovarsi già sdraiato sulla branda del piccolo albergo sul porto, ma inspiegabilmente non riusciva a staccarsi da quel luogo. L'indomani trovò un capitano di peschereccio disposto a portarlo fino a Corn Island. Non aveva un motivo per andarci, non ne aveva per restare a Blue Fields. Ma trovò finalmente la scintilla di volontà per riprendere il cammino. L'isola in mezzo all'oceano era pur sempre un altrove da raggiungere. Quando mise i piedi sul pontile sconnesso, barcollò e per poco non cadde in acqua. La traversata interminabile era stata come una tortura per stomaco e viscere. Onde come muraglie, sferzate di spuma in faccia, goffi tentativi di camminare in coperta senza volare fuori bordo. Ci mise qualche minuto a riacquistare l'equilibrio e quando fu sulla sabbia rovente si sentì ancora più straniero, vedendo i neri passeggiare senza problemi su quella discesa incandescente. Trovò una stanza nella prima locanda incontrata sulla spiaggia e si addormentò di colpo sulla maca. Quando riaprì gli occhi, era notte fonda. Almeno 3 mesi addietro aveva usato l'orologio per pagare, non ricordava più cosa, ma non doveva essere molto tardi perché da fuori giungevano voci e musica. Immerse la testa nel catino senza chiedersi da quanto tempo quell'acqua fosse lì. Alla vecchia locandiera chiese dove trovare da bere. La donna rise e spiegò che vicino alla pista gli avrebbero dato quel che cercava. Lo troverai facilmente, segui la musica. Al centro della piccola Corn Island c'era una pista sterrata che a una certa ora del giorno diventava un aeroporto per il vecchio Dakota sopravvissuto a un paio di guerre. Il resto del tempo ci scorrazzavano i bambini, le galline, le capre, un paio di cavalli e un asino. Lo straniero seguì ancora una volta la musica e arrivò in una specie di capannone misto di bar e magazzino dal tetto in lamiera e le pareti di mattoni crudi. Un jukebox corroso dalla salsedine garantiva una 30 di persone non presente reghe del Palo de Mayo. A parte l'angolo dove un giovane distribuiva rum e birra, sempre flor de cagna, sempre togna, constatò con sollievo, tutto era immerso nel buio. Abituata la vista, lo straniero cominciò a distinguere i corpi sinuosi che stavano allacciati al centro del locale. Pensò che bisognava avere il loro sangue nelle vene per poter muovere il corpo in quel modo armonico, erotico, assolutamente invidiabile. Bevve abbastanza da dimenticare il caldo, accettò di buon grado la socialità allegra di quanti venivano a chiedergli una sigaretta e si fermavano poi a chiacchierare di qualsiasi cosa. Quando ormai non doveva mancare molto all'alba, decise di andare a vedere il mare. Seduto sulla sabbia, ancora calda, fissava l'oscurità individuando ogni tanto il baluginare di un'imbarcazione in lontananza. A un certo punto avvertì un rombo cupo, sfrecciò a poche centinaia di metri alla riva e si perse nel nulla. Una potente lancia a 4 motori fuori bordo, contrabbandiere probabilmente, da Corn Island la Colombia era vicina perché Sant'Andrés laggiù, un puntino di sabbia nell'oceano, non era più territorio nicaraguense. Un fruscio attirò la sua attenzione, la figura scivolò a pochi passi da lui e nel debole chiarore dell'aurora vide una ragazza dal corpo perfetto, armonico come ogni altra cosa in quel paradiso dimenticato. Si liberò dal vestito con un gesto naturale e entrò in acqua. Lo straniero si alzò, raggiunse il bagnasciuga, ma non la vide più. Sentì una morsa che gli stringeva il ventre, corse verso il punto in cui doveva essere rimasto il vestito, ma non trovò nulla. Era lei, non aveva dubbi. Si gettò in acqua, nuotò finché non avvertì la forza della corrente, represse un lampo di panico e tornò indietro, vincendo a fatica il risucchio dell'oceano. Guadagnata la riva, continuò a guardarsi intorno, ansimando, con una frenesia crescente, finché non vi fu abbastanza luce per notare le orme. Si allontanavano, parallele, al bagnasciuga. In ginocchio, aspettò un'onda, immerse la faccia nell'acqua. Beveva troppo, da troppo tempo, pensò. Trascorse la giornata a percorrere l'isola avanti e indietro e al tramonto era ormai certo di non aver tralasciato un solo angolo in cui lei potesse trovarsi. Comunque nessuno aveva mai visto una ragazza come quella che descriveva. Corn Island era così piccola che una simile presenza non sarebbe passata inosservata. Di sicuro non viveva lì, ne risultava tra la dozzina di visitatrici di passaggio. Lo straniero si rassegnò a partire. Avrebbe ripreso il viaggio verso sud, sentendo finalmente la spinta a muoversi, a non lasciarsi trascinare nel nulla dei giorni tutti uguali. Conosceva bene la malia che induce a restare immobili, guardando la vita scorrere senza increspature né scosse. Un anestetico a cui aveva rischiato di assuefarsi. Un peschereccio stava salpando verso il largo per un appuntamento in alto mare con un mercantile venezuelano da rifornire di aragoste e yucca. L'indomani riuscì a convincere il capitano della nave a dargli un passaggio per Maracaibo, in cambio di qualsiasi lavoro ci fosse stato da sbrigare a bordo. La sera fu invitato nella cabina del motorista a bere un bicchiere prima di dormire. Quando vide La foto appesa accanto all'oblò avvertì un brivido, gelido, nella nuca. Osservò attentamente la ragazza ritratta in una posa sensuale e invitante. Era lei. «Hai visto un fantasma?» le chiese il marinaio, vedendo l'espressione del suo volto. «Dove hai preso questa foto?» «L'ho ritagliata da una rivista. Ti ricorda forse qualcuno?» Il marinaio, sorriso malizioso, aggiunse: «Sono mesi che mi fa compagnia, ormai la conosco fin troppo bene. Prendila, te la regalo.» Lo straniero scosse la testa e vuotò il suo bicchiere d'un fiato. Poi disse: «Meglio di no. Assomiglia a una donna che ha già provato a farsi seguire in mare. Non vorrei ritrovarmi a nuotare fra le onde dell'oceano una di queste notte.» Il marinaio annuì senza capire e si versò un altro rum. Aveva imparato da tempo a non chiedersi cosa passasse nella mente degli uomini che chiedevano un passaggio a bordo. Stranieri quasi sempre diretti in nessun posto, un qualsiasi luogo abbastanza lontano dai fantasmi, lasciati alle spalle. Mexican Radio, Wall of Voodoo, mentre le parole di prima erano tratte da Forfora e altre sventure di Pino Cacucci, uscito per Feltrinelli. Quello che vi ho letto era un racconto che si intitolava Palo de Mayo. Camera Sud prosegue con i suoi 3 brani in fila. Io vi aspetto qui e come sempre spero.
First time ever I saw your face, I thought the sun rose in your que era só
efeito de azul, me deixa morar nesse azul, me deixa encontrar minha paz. Você que é bonito demais, se ao menos pudesse saber que eu sempre fui só de você, você sempre foi só de mim. Você sempre foi só de mim. E eu sempre fui só de você. E você sempre foi só de mim.
I'm not. children will know, and they will rejoice. Caught in the ways of the rising sun, on the run from the soldiers gunning, shouting out loud from the angry crowd, by the wild and the hungry child. I tell you, it's more than a dream to me, oh. I was there on that very day, and my heart came back to life. There was more than the singing voices, more than the upturned faces, more than the shining eyes. It was more than the shining eyes, more than the steaming. More than the concrete Christ, more than a distant land, over a shining sea, more than a hungry child.
Era Cassandra Wilson con la sua versione di Only a Dream in Rio. Prima di lei Liz Regina e Antonio Carlos Jobim con Sottigna der Serconvosce, chiedo scusa per il mio pessimo brasiliano, e il primo dei tre brani invece era Roberta Fleck con The First Time Ever I Saw Your Face. Camera Sud prosegue con un'altra cosa da leggere piccolina, tratto da Novelle da un minuto di István Orkéni. Quello che vi leggo è un racconto che si intitola Prestigio. Per 2 settimane abbiamo rimuginato il proposito di comperarlo. Tutti i giorni ci fermavamo davanti alle vetrine e io lo guardavamo bramosi. Infine, il giorno del mio compleanno, alle 12 del 5 aprile, abbiamo chiesto quanto costava. 275 fiorini, disse il fruttivendolo. È un ananas di prima qualità, freschissimo, succoso. Mia moglie lo trovava caro, io no. Certo, in un confronto all'anguria è molto, ma per un ananas sicuramente no. Lo comprammo e lo portammo via. Dopo averlo sistemato in un portacenere, ci mettemmo a guardarlo. Gli giravamo intorno, cercavamo di fare amicizie, gli dicevamo quanto era bello ed esotico. In cima gli era spuntata una pianta, una specie di palma. Forse se l'avessimo innaffiato o messo nell'acqua sarebbe cresciuta rapidamente e avrebbe messo i fiori. Nell'albergo si sparse subito la notizia che alla numero 9 avevano comperato un ananas. Venne a presentarsi la donna delle pulizie, prima di allora non ne avevamo vista neanche l'ombra, e ci consigliò di sbucciarlo, tagliarlo a fette e di lasciarlo riposare 1 o 2 giorni cosparso di zucchero. «Stupidaggini!» disse la pianerottola, una studentessa inglese. «Mangiatelo con del rum, è il modo migliore!» Un nostro connazionale, con cui fino a quel momento avevamo scambiato soltanto rapidi saluti, infilò un biglietto sotto la porta. «Non date rette a nessuno», scriveva. «Bisogna togliere uno spesso strato di buccia, perché l'esterno non è commestibile, ma la polpa va consumata, così com'è». La sera lo sbucciammo e lo mangiammo. Non aveva nessun sapore. Era leggermente peggio di una zucca. Nature, con zucchero o rum, non cambiava. Lo inghiottimmo con gran fatica e ci bevemmo sopra un bicchiere d'acqua. 2 giorni dopo vi incontrammo la ragazza inglese nel corridoio. «Vi è piaciuto?» si informò. «Molto», risposi. Lei sospirò. «È inutile», disse. «L'ananas è l'ananas». Da allora mi fermo spesso furtivamente davanti al banco del fruttivendolo e guardo, bramoso, gli ananas.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, you just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read just one.
Lou Reed con Perfect Day, mentre le parole di Primer tratte da Novelle da un minuto di István Orkény. Il racconto si intitolava Prestigio, la casa editrice la EO. Camera Sud torna domenica prossima, stesso radio, stessa radio. Ovviamente buon ascolto con i programmi di Radio Popolare.
Questa città in questo tempo ferito, da questo strazio infinito, c'è un casino esistenziale chiuso dentro al Gulliver, ma oramai siamo tutti d'accordo sia cosa normale. C'è una folla illegale di gente che si beve d'un sorso il presente e non sente gli odori, non sente ragioni, non crede più a niente. E chissà se non...